capitolo 2, dal verso 11. Il fruscio delle pagine ormai qua si sostituisce al bip del digitale, ma l'importante è che abbiamo la parola sotto gli occhi. Prima Pietro 2, verso 11. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui, per la punizione dei malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili, perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza innanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quanto siete mal menati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, poiché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato, e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudicava giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, nel legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete ritornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Amen. Questa è la parola del Signore. E la parola del Signore oggi ci arriva con un tema, diciamo così, scottante. Probabilmente uno dei temi più difficili e più controculturali, più, come dire, oppositivi al mondo di oggi. Se dobbiamo sintetizzare quello che dice questo brano, io penso che possiamo utilizzare una frase composta da due termini molto semplici che ci creeranno sicuramente, come dire, qualche sobbalzo interiore. Il primo concetto che presenta questo brano è il concetto della sottomissione. E il secondo concetto di questo brano, importante, il secondo nodo, il secondo fuoco, pensiamolo come ad un'ellisse, è il concetto di umiltà. E quello che ci sta dicendo Pietro è questo, è che l'orbita della vita del credente ruota attorno a questi due fuochi etici, a questi due nodi, che sono il nodo della sottomissione e il nodo dell'umiltà. Non ci può essere uno sviluppo organico, sano, benedetto e prosperoso della vita cristiana se non c'è contemporaneamente la soddisfazione di questi due criteri, il criterio della sottomissione e quello dell'umiltà. Ora guardate che il passaggio che fa Pietro non è banale, perché Pietro fino a qualche verso fa ha ricordato ai credenti cosa? Ha ricordato al popolo di Dio che era disperso, no, in queste zone molto difficili, ha ricordato qualcosa di importante sul loro status e ha incominciato a dire: voi siete un popolo di re, voi siete sacerdoti, voi siete i profeti che Dio manda a questa società per annunciare la voce di Dio, voi siete il popolo di Dio, voi siete il nuovo e vero Israele. Cioè, comprendete, Pietro ha prima costruito una identità per queste persone stabile, solida. Ha detto: voi siete stati scelti da Dio, non siete lì per caso, improvvisate, voi siete gli eletti di Dio. Ora, immaginate, dopo un profilo fatto in questo modo, dopo una profilatura con queste caratteristiche, uno si immagina, aspetta, che quando si arriva alla posizione morale, alla vita morale, a come si vive nel mondo, il cristiano si senta un po'. Insomma, sono re, sacerdote e profeta, sono figlio di Dio, faccio parte del popolo di Dio, sono parte dell'Israele di Dio, io posso fare un po' quello che voglio. Cioè posso costruire, alimentare, nutrire la mia assertività. No? Posso in qualche modo guardare quasi con l'alto verso il basso, chi ci sta accanto, chi mi sta accanto, io so chi sono, la mia identità è stabile. E questo atteggiamento non è un atteggiamento sconosciuto, perché nella storia del cristianesimo, purtroppo, la consapevolezza della propria identità spirituale, dobbiamo dirlo, ha nutrito molte azioni di bullismo spirituale. Siamo stati così. Anche noi. Guardate che è un principio molto semplice. Tu affida anche a un bambino, no? Un'autorità, una responsabilità, e spesso nei confronti di altri, e questa persona subito incomincerà a esercitare grado di, adesso sono io che ho le redini in mano, quindi tu, insomma, sono io che decido, sono migliore, superiore di te. Comprensibile? È ammissibile un comportamento di questo tipo per i cristiani? Pietro dice no. Se tu fai questo ragionamento, se tu fai nella tua testa, hai nutrito un pensiero di questo tipo, allora Pietro ci invita a rivedere completamente, perché non può esserci uno status autentico di figlio di Dio che non sia accompagnato e contemporaneamente, immediatamente, naturalmente, dalla dimensione della sottomissione e dell'umiltà. Sottomissione e umiltà. Guardate, noi siamo oggi in un contesto sociale, in un clima culturale, dove la parola d'ordine è ricercare i propri diritti. Qualche tempo fa è uscito un testo importante di un significativo, di un giurista, come dire, solido, il cui titolo era questo: il diritto di avere diritti. Guardate che oggi quello che stiamo cercando sempre di più è l'autoaffermazione, fare in modo che la nostra identità, che la nostra posizione, che la nostra libertà, che le nostre idee siano in qualche modo affermate, riconosciute, validate da tutti e da tutto. Guardate che se non si parla più di sottomissione e di umiltà, di responsabilità, siamo tutti schiavi di un'idea liberale per cui essere autentici significa in qualche modo fare quello che si vuole e essere rispettati ovunque, sempre e comunque per la propria libertà, perché la libertà individuale è il bene supremo a cui tutti e su tutto si devono inchinare. E guai a toccare la libertà individuale di qualcuno, perché inizia una guerra anche fratricida, violenta, da cui non si può uscire. Bisogna dare agli individui quello che loro vogliono e mai questionare questo assunto, questo teorema di base. No, non si può. Non si può fare altro che accontentare i bisogni personali, le esigenze individuali. La parola di Dio ci dice che questo atteggiamento però è uno dei più minacciosi alla fioritura umana, alla benedizione di Dio. E ti spiego perché. Perché quello che dice Pietro qua è questo, che se tu vuoi davvero realizzare la tua vocazione come figlio di Dio, come uomo o donna di Dio, tu devi servire. E questo servizio deve essere caratterizzato dalla sottomissione e dall'umiltà. Pippo, ma chi devo servire? Cosa significa servire? Qual è? Cosa significa essere servi di Dio? Il testo qua dice voi siete doulos di Dio, schiavi di Dio. E il servizio deve essere indirizzato, ci dirà Pietro, come vedremo a breve oggi, su tre livelli. Il primo è che il vero cristiano, il cristiano autentico, sicuro del proprio status, in primo luogo è libero dal peccato per servire Dio. Il primo livello è il servizio verso Dio. La seconda cosa che ci dice Pietro però è non soltanto il servizio verso Dio, la seconda cosa che ci dice Pietro è occorre servire i fratelli, la Chiesa. Non ti puoi fermare a Dio, non ti puoi fermare soltanto a te stesso. E questo è il secondo livello, il terzo livello che ci dice Pietro, è non solo Dio, non solo i fratelli e la Chiesa, il terzo livello bisogna servire il mondo. E in tutti questi tre livelli, il servizio verso Dio, verso la Chiesa, verso il mondo, bisogna che ognuno di noi sia caratterizzato dalla cifra dell'umiltà e della sottomissione. Questi parametri sono la filigrana che accompagnano il nostro servizio. Ora, amici, non è così spesso. Non lo sentiamo comunemente questo. Perché spesso noi scendiamo. C'è chi si specializza nel servizio spirituale e spesso diventiamo, io ho conosciuto alcuni fratelli che diventano più spirituali e più devoti di Dio stesso. C'è chi si specializza invece nei fratelli, quindi si tralascia, no? Favorisce, avvantaggia la dimensione relazionale. C'è chi invece, come dire, annulla Dio e la Chiesa, mai, ed è totalmente si tuffa nel servizio sociale verso il mondo. Ma capite, ma non funziona, perché il modello biblico è un modello organico. Dio, la Chiesa e il mondo devono essere l'oggetto del nostro servizio in base alla vocazione, alla chiamata individuale che ognuno, che Dio ci dà, ma devono esserci tutti e tre. E Pietro inizia il verso 11 in questo modo: carissimi, letteralmente amati, particolarmente amati, vi voglio bene, siete davvero persone mie care. Io vi esorto, poiché siete stranieri e pellegrini, lo abbiamo visto, voi state vivendo in un contesto di persecuzione, di sofferenza, siete dispersi, siete pochi, la vostra cittadinanza è nei cieli, siete stranieri e pellegrini, siete in movimento, siete in pellegrinaggio, io vi esorto, e poi dice, con un verbo che nel greco significa continua a essere valido, ancora oggi, continuate a farlo, io vi esorto ad astenervi, cioè che significa astenersi, ad evitare, ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima. È un prerequisito, le carnali concupiscenze. Cioè, significa, il termine è epitomia, le passioni della carne, i desideri speciali della nostra carnalità. Attenzione, Pietro non sta svalutando il corpo fisico, non sta riproponendo, capite, un'idea pagana. Non è questo, non sta dicendo che il corpo non è importante. Quello che dice Pietro è state attenti ai desideri, alla passione della carne, cioè di tutto ciò che è contrario a Dio. E dice, nei confronti della passione della carne, delle concupiscenze carnali, non ci invita, come dire, a trovare un accordo. Non ci sta, fino a un certo punto, d'accordo, accontenta i tuoi bisogni carnali, i tuoi desideri fino a questo livello. non ci dice, no, di provocare, non ci dice di giocare, non ci dice di tentare, non ci dice, no, no, ci dice, il termine è netto, e guarda cosa ci dice, astenetevi, significa letteralmente evitate, scappate, non vi, fate in modo di non trovarvi in situazioni in cui possono svilupparsi queste cose. Astenervi. Ora, no? Guardate, non è così. Spesso invece, come dire, ma tanto cosa vuoi che sia? Io ce la faccio, io sono resistente, io sono forte. Fregature continue. Perché queste cose danno l'assalto contro l'anima. E Pietro dice ancora, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Guardate, che la vostra vita reale, la vostra testimonianza, parlerà del Vangelo a questi pagani. Loro sparleranno di voi. Non è un'eventualità. Sicuramente sparleranno di voi. Sicuramente diranno cose che non dovrei, che non sono vere. Sicuramente ci saranno delle situazioni imbarazzanti. Sicuramente. Ma invece che trovare motivo per confermare i loro sospetti o i loro gossip, quanto sparlano di voi e dicono che siete dei malfattori, degli ipocriti, delle persone ambigue, che in realtà state pensando a voi stessi, invece osservino le vostre opere, cioè guardino come viene vissuta la vostra vita, guardino la trasparenza del vostro cuore e dicono e diano gloria a Dio nel giorno in cui Dio li visiterà, cioè in cui probabilmente arriverà il giudizio di Dio. Guardate la nostra testimonianza, che funzione che ha. Cioè parla agli altri del Vangelo. E questo è il prerequisito. E subito dopo dice, questo significa essere sottomessi a Dio, fare la sua volontà. E poi ci dice una cosa, guardate, che se noi pensiamo al contesto storico della prima Pietro, è davvero un più di un pugno sullo stomaco. Guardate, da lì a qualche anno si sarebbe insediato un imperatore di nome Nerone. Vi ricordate cosa ha fatto a lui e altri imperatori, cosa hanno incominciato a fare verso i cristiani? Accusati falsamente, perseguitati. Incominciava la violenta persecuzione verso i cristiani dell'impero. Gli storici del tempo incominciavano a dire questi cristiani sono da eliminare perché sono cannibali e nutrono superstizioni ingiustificate. Stanno mettendo in discussione i nostri culti. Questo dicevano molti storici del tempo sul cristianesimo. E guardate, questo è il contesto in cui scrive Pietro. Uno si immagina con questo scenario Pietro come fa? Sarebbe, Guardate cosa dice Pietro. Siate sottomessi, per amore del Signore, ad ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandanti da lui, per punire i malfattori e per dar lode a quelli che si fanno il bene. Cioè, voi adesso, anche se questo è il contesto, non siete autorizzati a non rispettare le autorità che Dio ha voluto. Ogni umana istituzione significa ogni istituzione pensata, voluta da Dio per il buon andamento della creazione. Per cui dice, il fatto che ci siano degli imperatori malvagi, il fatto che ci siano delle autorità corrotte, il fatto che ci siano delle persone che hanno dei fini malevoli anche nei vostri confronti, non significa che voi siete autorizzati a non rispettare le regole e non siete autorizzati a vivere come sabotatori. Guardate. È davvero un pugno, no? Cioè, ma come? Quello là fra un po' mi manda nel circo a essere pasto per i leoni. E tu mi chiedi questo? Sì? Ma voi, e Pietro dice di più. dice fatelo, non soltanto perché siete eroi. Guarda cosa dice verso 13 nella parte centrale. C'è una motivazione specifica per amore del Signore. Cioè, se tu ami il Signore, rispetti le autorità. Anche se nel loro esercizio fanno delle cose brutte. Anche se nel loro esercizio fanno delle cose che non possono avere la nostra approvazione. Rispetta le autorità. Anche qua, fratelli. E questo è un principio, no, che dobbiamo prendere, no, con grano salis, cioè con attenzione. Il rispetto delle autorità è un rispetto biblico. Però nella Bibbia c'è anche il caso in cui quando un'autorità eccede la propria competenza e quanto quello che l'autorità ci chiede va contro la chiara e diretta volontà di Dio, noi siamo come figli di Dio autorizzati a dire, come in Atti 4 verso 20, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ma questi normalmente sono casi estremi. Ce n'è uno, ad esempio, in cui c'è il popolo di Dio, ci sono esempi anche nell'Antico Testamento in cui il popolo di Dio non obbedisce, non rispetta gli ordini dell'autorità. Esodo 1 verso 17 ci parla delle levatrici. Cosa fanno queste? Cioè, hanno un ordine da parte del faraone, cosa dovevano fare? Dovevano sopprimere tutti i figli maschi. Cosa fanno loro? Non lo rispettano perché hanno un ordine diverso da parte del Signore. Daniele 3. Vi ricordate? No, questi tre giovani che vengono anche gettati nella fossa. Perché? Perché piuttosto che inchinarsi all'idolo pagano, sono disposti a pagare sulla propria pelle l'integrità della loro fede e si rifiutano. O gli apostoli, Pietro con Giovanni, no, invece che adorare, che fare quello che dicevano gli altri, dicono no, noi facciamo quello, siamo chiamati a fare quello che Dio vuole, Atti 4 verso 20. Per cui ci sono dei casi, ma non possono diventare la regola. Cioè, non possono diventare per noi il pretesto per non rispettare le istituzioni umane. Il cristiano rispetta le regole, ogni istituzione creata da Dio. Certo, noi abbiamo anche il diritto di partecipare alla vita pubblica, di influenzare le scelte, ma dobbiamo farlo nei modi dovuti. E poi dice, perché ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene. Cioè, una delle funzioni speciali dell'autorità, delle istituzioni, dei governanti è proprio questa, è quella di contenere il crimine. Ora mi fa ridere pensare, no, che la proposta di Pietro è molto distante, no, dagli atteggiamenti rieducativi che ci sono nei nostri giorni. Oggi non si parla più di retribuzione. Se tu mandi qualcuno in carcere, no, teoricamente il carcere deve avere una funzione rieducativa. Non mai a parlare di punizione o retribuzione. La funzione rieducativa è sconosciuta da Pietro. Pietro dice che i malfattori vanno puniti. Punto. Cioè, non c'è, capite? No, non, il carcere non è una scuola, è una cosa diversa. I malfattori vanno nei modi dovuti, ma ci deve essere, no, una implicazione per tutto questo. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene voi turiate la bocca dell'ignoranza degli uomini stolti. Perché ci sono persone che parlano. E poi dice, fate questo come uomini liberi. Cari fratelli, amici, questo è un invito alla libertà. E subito dopo chiude questa dimensione, diciamo, pubblica, no? Col verso 17. Perché questa libertà che i figli di Dio hanno, guardate come si concretizza. E ci sono quattro imperativi qua. Ci sono quattro imperativi che dovremmo considerare con attenzione. Il primo è onorate tutti. Verso 17. porta onore a tutti. Cosa significa? Significa che noi dobbiamo valorizzare e relazionarci con le persone che ci stanno vicine come quali sono portatori dell'immagine di Dio. Ogni creatura umana merita rispetto ed onore perché ha una dignità irriducibile e questa dignità irriducibile è data da Dio. E non ci può essere nessun pretesto di classe sociale, di razza, di contesto di difficoltà, di condizione mentale. Va ognuno, ogni persona va onorata. Onorate tutti. Guardate che per i cristiani questo significa è che noi non siamo autorizzati per nulla e in nulla ad approfittarci degli altri, a sfruttarli, a vederli come opportunità, a manipolarli, a cercare le loro finanze o le loro cose o i loro favori. No, le persone vanno onorate. Perché vanno onorate? Perché sono portatori dell'immagine di Dio. Questo è irriducibile. Questo noi non possiamo evitarlo. I cristiani onorano tutti, sperano che tutti possano fiorire e sono preoccupati al loro benessere, soprattutto al benessere eterno, ma essendo interessati al benessere eterno fanno del bene terreno perché li onorano. Onorate tutti. Guardate, fratelli, che non è così, eh? Una delle cose che più mi fa piangere il cuore, che più mi strappa interiormente, è quanto sento non cristiani che si lamentano di come sono trattati dai cristiani. Quanto sento non credenti che davvero hanno motivo di dire e di ridire su come un qualche cristiano no, li ha maltrattati, usati, manipolati, abusato o sfruttato. È terribile. Onorate tutti. Tutti. Anche quelli che non mi piacciono, sì. Soprattutto. Secondo imperativo è amate i fratelli. Cioè, con i fratelli non soltanto l'onore, ma l'amore. Per questo dico che il secondo livello è il servizio nella Chiesa. Perché tu devi amare i fratelli. Tu devi mostrare agape verso i fratelli. Tu devi mostrare verso tua sorella o tuo fratello nella fede lo stesso amore sacrificale che Gesù ha mostrato per te. Tu devi essere pronto a metterti in gioco per loro. Tu non puoi chiuderti nel tuo recinto comodo. Tu non puoi fare ricercare il conforto, la comodità. I fratelli vanno amati. La Chiesa del Signore va amata, va servita, ci si impegna. Non siamo spettatori di uno spettacolo condotto da altro, no. Siamo partecipi di una grande storia che è la storia dell'amore di Dio che si è riversato sulla nostra vita e noi come popolo di Dio dobbiamo amarci. E amarci significa che dobbiamo crescere assieme, dobbiamo sopportarci assieme, correggerci assieme, dobbiamo sviluppare assieme quelle che sono le prerogative, le priorità che Dio ci ha dato. Amarsi. Significa fare un cammino assieme come stranieri e pellegrini. Amate i fratelli. Temete Dio. Non gli uomini. Abbiate il timore di Dio nella vostra vita. Il suo rispetto. Lui è è l'elemento centrale della vostra esistenza. E il re onoratelo. E c'è una leggera ironia di Pietro qua. No? Perché guardate che l'imperatore lì incominciava a essere, come dire, non solo onorato, ma l'imperatore veniva adorato. Nel primo secolo già il culto dell'imperatore era molto sviluppato. E Pietro dice a questi cristiani dispersi, impauriti, guardate cosa dice Pietro, non è che lo dovete maltrattare, no? Onorarlo, cioè non adorarlo, onorarlo. Subito dopo Pietro dettaglia un po' questi concetti e ci dà quello che secondo me è un esempio molto valido di riflessione sulla sofferenza. Ora guardate, ci dice, parla dei domestici. Ora guardate, il contesto di quel tempo era questo. C'erano diversi tipi di schiavi nella Roma del primo secolo. E lo schiavo non era necessariamente una figura negativa come lo è sempre oggi. La schiavitù nell'impero di Roma significava molte cose, significava il maltrattamento, l'abuso da un certo lato, però c'erano anche situazioni in cui i precettori, gli insegnanti, i medici erano considerati come schiavi al servizio di famiglie più ricche. Per cui non necessariamente, capite, il domestico o lo schiavo era una figura negativa. Però quello che sta dicendo qua Pietro è in qualche modo che in ogni caso, no, il principio della sottomissione vale nei nostri rapporti anche con gli altri, ad esempio vale, oggi potremmo dire, nei nostri rapporti col datore di lavoro. Non possiamo evitare questa dimensione della sottomissione. Noi non possiamo essere persone, diciamo così, che non vogliono sottomettersi ad altri uomini perché in qualche modo pensiamo che siamo superiori o chissà cosa. Verso 18, domestici, potremmo tradurre, penso agevolmente oggi, lavoratori dipendenti come molti siamo, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, cioè ai vostri capi, non solo ai buoni e ai ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza innanzi a Dio sofferenze che vi subiscono ingiustamente. E poi dice infatti che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze, ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate, questa è una grazia davanti a Dio. Cosa dice? Dice una cosa molto semplice, che il principio dell'autorità va rispettato anche nel luogo di lavoro. Anche nel luogo di lavoro. Ma quello là è un non credente, è un non cristiano, mi maltratta. Io soffro ingiustamente. Pietro dice, calma, fratelli, calmatevi un attimo. Perché stai soffrendo? C'è una, anche qua Pietro ci dà una differenza e ci dice, c'è una sofferenza giusta e una sofferenza ingiusta. C'è una sofferenza che può significare che è una manifestazione della grazia di Dio e c'è una sofferenza invece che in qualche modo te la sei cercata. E dice, se tu soffri come cristiano, cioè significa non perché arrivi in ritardo al lavoro, usi un linguaggio sconcio, non rispetti le consegne, fai quello che vuoi, piuttosto che lavorare al computer stai l'80% del tuo tempo su Facebook, sul cellulare, oppure piuttosto che fare quello che ti dicono, eviti e cerchi di dare questa cosa ad altri, questo compito ad altri, oppure perché ti presenti, ti vesti in modo poco professionale quando vai al lavoro, oppure piuttosto che fare il tuo mestiere, sei lì soltanto perché sei interessato al 27 se sei un dipendente pubblico o al 5, al 10 se sei un privato. Se tu vivi in questo modo, ci sta dicendo Pietro, non ti devi lamentare se soffri, perché te la sei cercata. Cosa ti lamenti a fare? È giusto che il capo ti maltratti, perché? No, è chiaro, è un'iperbole, ma perché? Perché non, cioè, il tuo comportamento sta suscitando, sollecitando le ire in qualche modo, la rabbia. Forse malindirizzata, forse eccessiva. Ma questa è quella sofferenza, è una sofferenza che è dovuta al tuo comportamento. Quindi stai zitto, non ti lamentare, ci dice Pietro. Però ci dice Pietro un'altra cosa. Se invece tu sei una persona ligia al dovere, fai le cose che devi fare, sei corretta con gli altri, sei puntuale nelle tue consegne e la tua parola vale quanto è pronunciata e mantieni quello che dici e ti presenti con professionalità, sei rispettoso verso tutti, fai il tuo mestiere con competenza, sei impegnato in ogni cosa che ti chiedono, non ci sono occasioni in cui tu in qualche modo te ne approfitti. Se tu vivi in questo modo, qualcuno inizia a dire, ma quello è un cristiano, guarda che stupido che fa quelle cose, ma chi glielo fa fare? Ma guarda che buono, fa anche quello che non dovrebbe, ma chi glielo fa fare a essere così corretto? Ma guarda, ascolta tutti, ma guarda che rispettoso, ma prendiamolo in giro, e vieni maltrattato per questo? Allora ci dice Pietro, questa è una giustizia, è una sofferenza giusta, che è una manifestazione della grazia di Dio. Capisci come dobbiamo vivere? E ce lo dice questo. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate quanto siete malmenati per le vostre mancanze? Verso 20. Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Immagina se la dimensione della nostra sottomissione, del nostro servizio, fosse questa. E ci dice, perché devo fare così? Arrivo alla conclusione, no? Ci dice, ci dà l'ultima motivazione che è la più valida. E ce la dà nel verso 21. Infatti, a questo siete stati chiamati. Poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio. Segnati questo verso. Sottolineano, perché seguiate le sue orme. Vuoi seguire le sue impronte? Vuoi essere tu un seguace di Gesù che segue le sue orme, le sue impronte? Sei pronto a metterti in gioco e dire, Signore, io voglio seguire le tue orme? E quali sono le orme che Gesù ha lasciato? Sono cose molto semplici. Verso 22 ci dice, ci dicono delle cose molto semplici. Verso 22, lui non ha peccato, lui non ha usato il suo linguaggio per maltrattare gli altri, lui ha piuttosto sofferto fino alla morte piuttosto che peccare, lui ha portato i nostri peccati, lui si è fidato di Dio, verso 23, oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava ma si rimetteva a colui che giudica giustamente, perché lui ha avuto fiducia in Dio, si è fidato di suo padre, no? E lui ha trattato con il peccato, non lo ha evitato, ma ha pagato per il nostro peccato. Verso 24 e 25. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete ritornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Fratelli, amici, cosa scegliamo questa mattina? Gesù Cristo, i suoi passi o il nostro conforto, la nostra prosperità, la nostra accettazione, la nostra credibilità culturale, o siamo pronti a soffrire come cristiani, a vivere una vita segnata dalla sottomissione e dall'umiltà? Cos'è che domina la nostra preghiera? La preoccupazione per il nostro benessere o l'impegno per il suo regno? Cosa vogliamo, come vogliamo vivere? Vogliamo essere un popolo segnato profondamente dalla verità del Vangelo? O vogliamo accontentarci di cose camuffate, ambigue? Seguiate le sue orme. Cristo o il nostro conforto? Abbassiamo il capo. Vogliamo pensare alla nostra vita questa mattina, vogliamo chiederci con autenticità. Signore, sto io seguendo le tue orme? Stai seguendo le orme di Gesù? Le sue impronte? E questa è la direzione, l'orientamento della tua vita? Come vivi la tua relazione con Dio? Stai servendo Dio? Stai servendo la Chiesa e i fratelli? Stai servendo il mondo con sottomissione e umiltà? Oppure stai ricercando il tuo benessere, il tuo conforto, la soluzione ai tuoi problemi personali? Io vi esorto come stranieri e pellegrini. Signore, vogliamo pregarti questa mattina e chiederti, Signore, che la tua parola possa davvero manifestarsi concretamente nella nostra vita e che il tuo spirito possa lavorarci, che noi possiamo essere, Signore, tuoi discepoli e vivere, Signore, secondo i criteri della sottomissione e dell'umiltà, in modo radicale, come tu ci hai insegnato. Facci, Signore, essere il popolo dei tuoi discepoli, il popolo che tu ti sei acquistato. Nel nome di Gesù ti prego. Amen.
Stringimi, circondami d'amore, portami più vicino a te. Se spero in te, arriverò in alto, con te e tu mi guiderai nel potente tuo amore. Padre, vengo a te, cambiami in quella grazia che ho trovato in te. Signore, vengo a te, credevo
fatta dentro me. Nel potente tuo tu mi chiederai nel potente tuo amore.
Vogliamo accomodarci? Ebbene, noi eravamo erranti come pecore, però il nostro pastore si è rivelato. Si è fatto conoscere. Il nostro pastore ci ha preso, e nulla ci separerà mai dal suo amore. Il nostro pastore ha fatto talmente una cosa talmente straordinaria, che è quella di morire in croce, morire su quella croce per i nostri peccati. E se abbiamo conosciuto il nostro pastore, se soprattutto lui si è fatto conoscere da noi, e adesso siamo facciamo parte del suo gregge, siamo chiamati a ricordare quello che di straordinario ha compiuto Gesù Cristo 2000 anni fa, ossia che è morto su quella croce, che ha dato il suo corpo e il suo sangue per ognuno di noi. Vogliamo ricordare quello che lo stesso Paolo scrive: poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. E nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il calice, è il nuovo patto del mio sangue, fate questo una volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente, sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora, ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Allora noi come comunità invitiamo a partecipare al ricordo di quello che Gesù ha compiuto e a obbedire al suo comandamento, di ricordare quello che lui ha compiuto attraverso questi simboli. Pane rimane pane, vino rimane vino. A coloro che hanno già testimoniato pubblicamente di essere stati presi dal Signore Gesù, di far parte di quel popolo glorioso, speciale, grato per l'opera di Gesù Cristo. E ancora chiediamo che attraverso appunto una manifestazione pubblica attraverso il battesimo. E ancora chiediamo che chi si accosta a questi simboli sia comunque in comunione con una comunità. Ecco, ma sapendo comunque che è il Signore che conosce i cuori ed è responsabilità di ognuno accostarsi in maniera giusta, opportuna a questi simboli. Allora in maniera ordinata, adesso verremo, prenderemo il pane, prenderemo il vino, mangeremo il pane e ci aspetteremo a bere il vino in segno di comunione, in segno di unità, in segno di fraternità in Cristo Gesù.
Cosa ci separerà? Strappasti il velo, mostrasti la via per salvarmi, oh mio Signore. Strappasti il velo, mostrasti la via per salvarmi, oh mio Signore. Se tutto fugge agli occhi miei, io vedrò il tuo volto, oh so che mi ami, oh so che mi alla croce adoro te, li spargesti sangue tuo e non c'è più grande amore. Sulla morte hai vinto tu, gloria tua riempie il cielo, cosa ci separerà?
Vogliamo bere tutti insieme. Vogliamo ancora ringraziarti Gesù per la tua obbedienza perfetta. Vogliamo ringraziarti perché quell'obbedienza è stata sofferenza, quell'obbedienza è stato abbandono, quell'obbedienza ha sconfitto la morte. Ha sconfitto il peccato. Quell'obbedienza perfetta ci ha riconciliati al nostro Padre Celeste. Ti ringraziamo, perché una volta e per sempre noi siamo potuti venire a te, perché una volta e per sempre noi siamo resi come giusti. Per l'opera del tuo sacrificio, unico, perfetto, irripetibile, ma che ancora oggi è manifestazione di salvezza, è manifestazione di gioia, è manifestazione di unità. E ancora oggi ci riporta al Padre, ci unisce al Padre, ci rende come figli. Gloria a te. Per quello che hai compiuto. Gloria a te. Amen. Ebbene, adesso vogliamo passare il tempo della preghiera comunitaria. So che ci sono vari motivi, anche faticosi, dolorosi, quindi possiamo sentirci liberi di condividerli. Esther, vuoi dirci?